Allora, volevo commentare un articolo che è apparso all'interno del Sole24.info, del Sole 24 Ore Plus, intitolato Perché la politica economica di Biden non assomiglia al New Deal di Roosevelt, dove si fa appunto un confronto tra Joe Biden e Roosevelt con riferimento alle politiche espansionistiche. Chiaramente l'idea è che sostanzialmente sia Roosevelt che Biden possano essere considerati, diciamo, come dei fautori delle politiche economiche espansionistiche. Questo perché, diciamo, Roosevelt è stato il presidente degli Stati Uniti dopo la crisi del 1929 e veniva da dopo, ora, diciamo, è stato il successore di un presidente degli Stati Uniti molto, diciamo, conservatore e che viene considerato come uno dei peggiori presidenti degli Stati Uniti, cioè Herbert Hoover, e anche Biden, insomma, viene dopo un presidente conservatore che certamente, diciamo, non viene considerato come uno dei migliori presidenti USA. Però, dice l'autore, in fondo le somiglianze tra Biden e Roosevelt finiscono qui, perché le politiche economiche di Roosevelt, che sono poi state considerate in chiave socialdemocratica ed anche in chiave sostanzialmente diciamo espansionistica come dominio del pubblico sul privato, almeno questa è stata l'interpretazione che se ne è data in Europa e addirittura come esempio massimo di politiche keynesiane. Ecco, le politiche di Roosevelt in realtà non sono state così, diciamo, socialiste, neanche così cooperativiste e neanche così pubblicistiche. Perché sostanzialmente l'autore dice: nel 1933 Roosevelt esordì, diciamo, con un taglio di stipendi. E tagliò gli stipendi degli impiegati pubblici, le pensioni dei veterani, risparmiando 500 milioni di dollari dell'epoca. Poi ci furono altri tagli, budget militare, servizio postale, dipartimento del commercio, salari, 100 milioni di licenziamenti, da licenziamenti negli uffici pubblici. Quindi l'esordio di Roosevelt non fu una politica economica espansionistica, anzi fu una politica economica basata sulla riduzione della spesa pubblica, perlomeno con riferimento alle imposte, cioè una riduzione della spesa pubblica con riferimento agli stipendi e ad alcune aree del bilancio pubblico. Poi c'era, dice l'autore, tra i collaboratori di Roosevelt c'era l'idea, diciamo, di creare una sorta di doppio bilancio dello Stato. Un bilancio dello Stato regolare, che doveva essere, diciamo, potremmo dire, un bilancio dello Stato di medio-lungo periodo, cioè quel bilancio dello Stato che sarebbe dovuto rimanere come punto di riferimento per la valutazione della dell'affidabilità e della solidità finanziaria dello Stato, e poi un bilancio straordinario che invece era quello che doveva essere utilizzato per contrastare la recessione. Quest'ultimo bilancio, il bilancio straordinario, veniva inteso come uno strumento che poteva persistere in una condizione di deficit. Quindi il bilancio ordinario doveva essere in equilibrio e il bilancio straordinario poteva essere in deficit. Chiaramente, diciamo, c'è anche la questione del debito, si comprendeva che c'era bisogno di un debito pubblico più elevato, e ovviamente, diciamo, questo comportò un deficit, diciamo, che crescente, che però gli autori dice non fu in realtà eccessivo, perché in base ai dati che sono stati elaborati dalla Banca Centrale di St. Louis, della Federal Reserve, si è verificato che nel periodo tra il 1933 e il 1939 durante la seconda guerra mondiale, il sostanzialmente il valore del deficit pubblico è stato pari almeno al 3,7% del PIL, mentre a seguito del 2009 e del 2010 il deficit a seguito della crisi finanziaria del 2009 e nel periodo intercorrente tra il 2009 e il 2020 l'ammontare del deficit negli Stati Uniti è stato pari al 6% del PIL. E questo chiaramente è stato quasi, diciamo, dell'80-90% più alto rispetto a quello che era la media del deficit calcolato rispetto al PIL nel periodo di Roosevelt. Poi c'è la questione di Roosevelt e Keynes. Chiaramente Roosevelt viene promozionato nell'ambito della storia economica come un presidente keynesiano, cioè potremmo dire il presidente keynesiano per eccellenza, cioè quello che avrebbe messo in atto appunto le politiche keynesiane. In realtà l'autore dice che chiaramente Keynes scrisse il suo libro nel 1936, Roosevelt venne eletto nel 1933, quindi prima che ci fosse questa idea del keynesismo, ed inoltre sembra che i due si incontrarono, ebbero un incontro nel 1934, e sembra che questo incontro, per quanto fosse basato su stima ed ammirazione, non fu però un incontro nel quale Keynes riuscì a avere un'egemonia culturale di politica economica rispetto a Roosevelt, per il semplice fatto che Roosevelt sembra rimase molto colpito negativamente da quelli che sono gli elementi, da quella che era la rappresentazione matematica dell'economia proposta da Keynes. Quindi questa idea di Roosevelt come presidente keynesiano viene contrastata dall'autore. C'è poi la questione delle imposte, perché poi in realtà Roosevelt aumentò le imposte sui, vengono messe delle imposte sul reddito delle imprese, un'imposta del 13,75%, un'imposta, una nuova aliquota fiscale del 75% sui redditi superiori a 5 milioni di dollari, che però, dice l'autore, alla fine ebbe un unico contribuente, che era Rockefeller. Chiaramente questo provvedimento rivolto a tassare i ricchi era in realtà un provvedimento che aveva molte esenzioni, e per questo motivo è stato sostanzialmente criticato dagli storici dell'economia. Nel 1936, l'imposta sui redditi raggiunse l'aliquota massima del 79%, inoltre venne creata una sovrattassa per gli utili non reinvestiti fino a un massimo del 27% con un andamento progressivo. Si dice qui che Roosevelt era contrario al versamento di bonus ai cittadini e ad alcune categorie di americani, cose che invece Biden ha fatto con il suo versamento di assegni nei confronti dei cittadini americani. E sostanzialmente quello che viene alla fine considerato come una forma di keynesismo nella politica economica di Roosevelt non è altro che il suo piano di opere pubbliche. Un piano di opere pubbliche che era basato sostanzialmente su un insieme di elementi, come per esempio la creazione infrastrutture, qui si parla del Public Work Administration, un'agenzia che diede vita a 35.000 progetti di cooperazione pubblico-privato per una spesa di 3,3 miliardi di dollari, e la Tennessee Valley Authority che permise la costruzione di dighe e centrali elettriche. Quindi questo potrebbe essere considerato in qualche modo una forma di socialdemocrazia, l'intervento dello Stato e in qualche modo di keynesismo. Però, dice l'autore, alla fine per finanziare queste opere si consentì la creazione di monopoli a cartelli che poi alla fine risultavano essere controproducenti rispetto all'idea della crescita economica. Che cosa possiamo dire, diciamo, di questo articolo? Sicuramente paragonare Roosevelt a Biden, diciamo, potrebbe sembrare azzardato, come dice l'autore. Sicuramente sì, ovviamente sono diverse le politiche, sono diversi i periodi, sono diversi gli andamenti storici, ci sono tantissime diversità. Probabilmente anche il keynesismo, diciamo, che viene generalmente attribuito a Roosevelt, non è poi così una grandezza, non è poi così, diciamo, una definizione così eccessivamente calzante, per il semplice motivo, appunto, che Roosevelt ebbe delle politiche economiche a carattere sostanzialmente restrittivo, come per esempio quelle basate sulla riduzione degli stipendi e sui tagli alla spesa pubblica. Però dobbiamo anche dire che la situazione economica, diciamo, degli Stati Uniti oggi non è grave come la situazione economica degli Stati Uniti nel 1929, nel post 1929. Certo, c'è la crisi del Covid, però, diciamo, gli Stati Uniti di oggi non sono neanche gli Stati Uniti di allora, perché comunque, diciamo, la capacità economica, il ruolo di leadership globale che gli Stati Uniti hanno oggi non era assolutamente presente nel 1933, quando gli Stati Uniti, diciamo, era un paese importante, certamente, però non ancora con quella capacità che poi si sarebbe manifestata dopo il 1945. Quindi, diciamo che paragonare Biden a Roosevelt, appunto, non è proprio un elemento che può essere considerato favorevolmente. Poi c'è la questione dei trasferimenti alla popolazione, in cui si dice che non si voleva, che Roosevelt non voleva i bonus ai cittadini. C'è da dire anche una cosa su questo. È chiaro che oggi le conoscenze tecnologiche, le conoscenze informatiche sono tali da consentire la realizzazione di politiche economiche mirate anche attraverso trasferimenti e bonus, per il semplice motivo che si conoscono, appunto, i conti correnti della popolazione, ci sono dei dati di carattere informatico che possono essere estratti e che quindi rendono anche più sicure le attività finanziamento di singoli cittadini attraverso l'evocazione di bonus, un insieme di infrastrutture che non era presente nel periodo di Roosevelt e che quindi probabilmente per questo motivo poteva rappresentare anche un ostacolo di carattere tecnico proprio alla realizzazione di una politica di bonus. Per quanto riguarda poi la questione se Roosevelt fosse o meno keynesiano o se Biden sia o meno keynesiano, diciamo che queste sono questioni che non hanno molto senso, anche perché sappiamo bene che la questione della spesa in deficit è una questione che viene praticamente accettata quasi da chiunque nell'ambito, diciamo, di una crisi finanziaria. È un'eccezionalità quella della crisi finanziaria, di una crisi prodotta da una pandemia, di una crisi economica grave, nella quale si consente, diciamo, si riconosce quasi generalmente, ecco, a parte libertari, a parte proprio liberali estremi, si riconosce la capacità di intervento dello Stato nell'economia. Allora, il problema non è questo, il problema è più che altro se è possibile, diciamo, ideologizzare la funzione dei presidenti degli Stati Uniti sotto il punto di vista economico, cioè se è possibile fare in modo di inquadrare completamente le politiche economiche dei presidenti degli Stati Uniti rispetto ad alcune ideologie politiche. Ecco, questo dovremmo rifiutare quest'idea per il semplice motivo che sostanzialmente, diciamo, quando sostanzialmente i presidenti, diciamo, possono avere delle possono realizzare delle politiche economiche che difficilmente sono coerenti con un'impostazione ideologica o ideale o con un programma economico preciso, come per esempio keynesiani oppure friedmaniani e così via. E la complessità, diciamo, della politica economica, cosiddetta art del governo, è tale da necessitare per il Presidente degli Stati Uniti anche la realizzazione di attività che possono sembrare in contrasto tra di loro, come per esempio nel caso di Roosevelt: da un lato ridusse gli stipendi e tagliò, creò, diciamo, licenziò, e dall'altro lato creò posti di lavoro con le opere infrastrutturali. Può sembrare un elemento in contrapposizione, non deve essere considerato in questo modo, perché la complessità, diciamo, della gestione, dell'amministrazione è tale da richiedere interventi che possono apparire in contrapposizione, che invece sono necessitati dalle, diciamo, dalle circostanze nelle quali si trovano i presidenti di volta in volta. Quindi l'idea di voler necessariamente attribuire ad un presidente degli Stati Uniti un certo indirizzo di politica economica in maniera fideistica, cioè, probabilmente è un eccesso, diciamo, di interpretazione rispetto a quelle che poi sono le scelte pragmatiche che vengono svolte in sede di politica economica. Certamente l'elemento in comune tra Biden e Roosevelt può essere considerato il piano delle infrastrutture. Sappiamo che, per quello che dicono gli americani, che il piano delle infrastrutture è un piano che, diciamo, che gli Stati Uniti negli ultimi anni non hanno investito molto nelle infrastrutture, che gli Stati Uniti si sentono, che la classe dirigente statunitense si sente molto indietro nella capacità di realizzare infrastrutture rispetto a quelli che sono i competitors, e cioè rispetto ai cinesi, soprattutto, così come la creazione di porti, di aeroporti, di autostrade, di reti ferroviarie, insomma, la classe dirigente americana ha manifestato più volte, potremmo fare i nomi ma non li facciamo, ha manifestato più volte, diciamo, la mancanza di piani infrastrutturali negli Stati Uniti. Questo per noi europei è un fatto strano, perché gli europei sono, diciamo, abituati a immaginare che sia l'Europa ad essere inefficiente nelle scelte infrastrutturali, ed invece anche gli Stati Uniti sono caratterizzati da questa scelta. Per esempio, nello stato di New York è stato aperto, diciamo, un nuovo, diciamo, sono prevista la realizzazione di nuove infrastrutture aeroportuali, che però sembra fossero mancanti da alcuni decenni nella storia della città. Quindi, diciamo, questo fatto ci fa intendere che per un lungo periodo di tempo anche la città di New York, lo stato di New York, che sono dei luoghi, diciamo, di altissima innovazione tecnologica, dei luoghi di concentrazione del potere, e anche lì, diciamo, non ci sono stati negli ultimi periodi degli investimenti, se non recentemente. Questo che significa? Significa chiaramente che probabilmente c'è veramente un deficit infrastrutturale negli Stati Uniti, che probabilmente Biden vuole colmare cogliendo l'occasione anche di un rilancio dell'occupazione, dei posti di lavoro, del prodotto interno lordo. Ecco, quindi andrebbe inteso in questo senso la dotazione infrastrutturale, il piano infrastrutturale di Biden va inteso non tanto come un piano, diciamo, di politica economica espansiva, quanto più che altro va inteso come un piano strategico competitivo, nel senso di fornire di nuovo gli statunitensi di un insieme di infrastrutture che siano competitive con quelle che sono le infrastrutture dei cinesi o di altri paesi emergenti, che evidentemente hanno capacità di realizzare grandi opere, dighe, ponti, aeroporti, stazioni ferroviarie. E chiaramente questo, diciamo, sul piano delle infrastrutture gli Stati Uniti forse sono un po' indietro, e il piano di Biden va inteso anche in questo senso, quindi non soltanto come politica economica rivolta alla crescita, quanto più che altro come politica economica della competitività. Del resto, Per quanto riguarda la questione della creazione di cartelli, monopoli che venne realizzata da Roosevelt come conseguenza, della sua volontà di puntare sul piano infrastrutturale, con la presenza di cartelli e monopoli nell'economia statunitense attuale è evidente. Il mondo, per esempio, del big tech, Apple, Google, Amazon, Microsoft, queste aziende sono evidentemente degli eredi, diciamo così, dei grandi monopolisti del periodo dei Robert Burns, diciamo. Sono contemporanei Robert Burns, soltanto che probabilmente non vengono intesi in questo modo né dagli statunitensi né anche dal mondo occidentale per il fatto che offrono oggettivamente dei servizi tecnologici alla popolazione, che sembra gradire molto questi servizi, però nella realtà, diciamo, queste aziende sono aziende monopolistiche o tendenzialmente monopolistiche o in grado di creare dei cartelli. Allora, è chiaro che prima o poi, come dire, l'aspetto liberale, l'aspetto democratico dell'economia, della concorrenza, dell'economia statunitense, prima o poi verrà fuori su queste grandi aziende, Google, Apple e così via, perché sono aziende che hanno effettivamente un potere di mercato molto molto ampio, che mette in discussione l'idea stessa di concorrenza non soltanto negli Stati Uniti, quanto proprio in tutto il mondo occidentale. Certo, questo non sarà probabilmente il caso di un intervento che verrebbe realizzato probabilmente in questa presidenza, per il semplice motivo che poi queste aziende diventano lo strumento della tech war che gli Stati Uniti stanno mettendo in atto contro i cinesi, però non v'è dubbio che se l'idea dell'Occidente è quella di difendere libero mercato, quella di difendere la democrazia, quella di difendere la concorrenza, certamente le grandi aziende come Apple, Google, eccetera, eccetera, non sono compatibili, diciamo, con un mercato concorrenziale, non sono compatibili con le libertà economiche. Quindi, diciamo, prima o poi sarà necessario per gli statunitensi, innanzitutto, intervenire sulla dimensione di queste aziende che sono monopoli, che sono cartelli, per fare in modo di ripristinare elementi di libertà economica e di concorrenza che possono essere utili all'ulteriore rilancio dell'economia. Quindi, diciamo, in sintesi possiamo dire che l'autore ha ragione, non ci sono poi così tante, identità, così tante, similitudini e somiglianze tra Roosevelt e Biden. Chiaramente le personalità sono molto diverse. C'è forse un unico punto in comune, che è il piano infrastrutturale. Però, ecco, ripetiamo, il piano infrastrutturale di Biden non va inteso soltanto come ripresa del post-Covid, per il semplice motivo che l'economia americana si è già ripresa bene dal post-Covid, probabilmente si riprenderà ancora meglio nel futuro. Il piano infrastrutturale di Biden va inteso anche come un piano strategico a carattere competitivo che gli Stati Uniti mettono in atto per recuperare quel gap infrastrutturale che si è creato tra gli Stati Uniti e Cina, dove nei paesi asiatici si creano grandi opere infrastrutturali, e invece negli Stati Uniti erano indietro. Probabilmente con questo piano di Biden recupereranno il gap con gli Stati Uniti, con le infrastrutture cinesi, creando negli Stati Uniti delle nuove opere infrastrutturali a carattere competitivo.